E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Oggi non avevo voglia di fare il Daily Cogito e quindi io ho preso queste due brutte persone e ho detto loro: perché non ci facciamo una chiacchierata, che sono mesi che su Daily Cogito non facciamo una chiacchierata a tre, e anche se non siete d'accordo la si fa comunque,
la si fa comunque,
perché comando io.
E vabbè, ci hanno incastrato.
Ma come
It's
sempre
a trap.
Ma come sempre, prima la sigla. Parliamo tutti insieme!
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta...
Fa bene!
È cibo per gli zombie.
Cheat colpissimo.
Va bene, era la mia vendetta.
giusto. Eccoci. L'imbarazzo di Fede nella sigla era un inedito. È vero. È incredibile, sì. Ti ho visto imbarazzato, Fede.
Dovrete estrapolare, sì, un meme, secondo me, con l'immagine di Fede fermo
non
lì.
Non so se ero più in difficoltà io o Manuel Castro.
Cringe quello... di Manuel Castro.
Avrei dovuto fare così
sigla.
Tutto il tempo.
Esatto. No, rimane irraggiungibile, e in chat già si dissociano. Allora, ben trovati a tutti quanti gli ascoltatori qui su Daily Cogito. Oggi, come annunciato già a chi sta ascoltando in live, facciamo una puntata un po' più leggera, perché alla fine noi tre abbiamo fatto una puntata insieme soltanto all'inizio della stagione.
All'inizio,
vi
esatto.
Ricordate?
Eravamo così giovani.
Così giovani, così innocenti, e non sapevamo cosa sarebbe avvenuto, quello che sarebbe accaduto nei Cogito Studios. In questi mesi abbiamo accumulato traumi, abbiamo accumulato soddisfazioni
traumi
e poi cose che ci fanno contenti e traumi
e dolore
e dolore
e dolore. No, burnout io personalmente no, in
io
questa stagione
sì.
No, e quindi facciamo una cogitata a tre senza consenso, ovviamente, e niente, ci piacerebbe ragionare un po' su quello che è stato e su quello che speriamo ci aspetterà. E un po' chiacchierare con voi, sia con la chat che poi con la chat vocale. Quindi, insomma, aspettatevi una puntata un po' chill, un po' tranquilla. E bene, insomma, bene. Quindi, io partirei chiedendo al nostro ospite di quest'oggi, cioè...
Beh, intanto
Federico
belli studios, mi piacciono molto.
Santolin.
Sì.
Fed Samber.
Sì.
Regista.
Sì. Fallito.
Fregista.
Sei un grandissimo fregista, Fede.
Sei il più fregista di tutti.
È un regista fregno, il fregista.
Sì. No, quello è il fregnista.
Il fregnista.
Comunque, detto questo, come stanno andando questi mesi? Siamo ormai abbiamo quasi partorito i Cogito Studios, perché siamo quasi al nono mese di attività di Cogito Studios.
Sì.
Eh sì, a settembre e maggio sono 8 mesi e mezzo ormai, e quindi insomma tosto. E come sta andando, Fede? Come sta andando?
Male.
Cosa ti aspettavi?
No, devo dire che sono molto d'accordo su una cosa che dice molto spesso Rick,
traumi.
Sia con gli ospiti, esatto.
Ah, no, okay.
Sia con gli ospiti, sia anche quando siamo semplicemente fra di noi, ovvero è stato un periodo estremamente produttivo sotto tutti i punti di vista. Perché io sono una di quelle classiche persone che ha bisogno di stimoli per lavorare meglio. Quindi, quando ho meno cose da fare, tendo a lavorare meno bene. Quando ho più cose da fare, sono molto più organizzato, molto più produttivo ed efficiente. E in questo momento qui, dove ho le giornate molto più schedulate rispetto, per esempio, ad un anno fa, in questo momento lavoro il triplo, ma mi stanco alla metà. Ed è una cosa che sto vivendo anch'io, di cui... In parte magari potrebbe essere che, date l'euforia e la gioia e la bellezza di questo lavoro qui...
E i traumi.
Quelli non mancano.
Non ti accorgi tanto che magari in alcuni momenti sei stanco, però per l'emozione, per la voglia di fare qualcosa, di concludere un po' le tue task giornaliere, un po' le lasci passare. Però per il resto sono contento, perché credo che alla fine sia un ottimo stimolo sotto tanti punti di vista. E sia anche una dimostrazione che alla fine è più importante fare cose... che ti piacciono, che ti diano stimoli, piuttosto a fare, che ne so, una cosa che magari ti dà meno soddisfazione dal punto di vista emotivo, però più soddisfazione economica, solo perché devi fare il classico tipo di lavoro.
Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, sì, questo è sicuramente importante. Anch'io mi sono, cioè, nel senso, ho fatto 4 volte tanto rispetto a qualsiasi altro anno, però gli altri anni arrivavo al burnout. Io adesso non ci sono ancora arrivato, sono molto contento.
Io ci sono arrivata un paio di settimane fa e diciamo che sono d'accordissimo con Fede, me ne sono resa conto durante queste 2 settimane di pausa, che effettivamente continuare a lavorare può essere davvero una cura in realtà per il burnout che uno ha, soprattutto se vive molto spesso sui social, se si fa friggere il cervello da TikTok senza rendersene conto, che è quello che è successo a me. Mi sono proprio trovata il cervello grigliato a un certo punto e adesso non seguo più TikTok per ovvie ragioni. Perché
almeno era buono? Il tuo cervello?
Sì, beh, ho fatto un po' indigestione, però tutto bene.
Bello, indigestione del cervello.
Sì, me lo sono mangiato, ho detto proviamo. No, non ha funzionato. E quindi ho proprio sentito questa cosa che, mentre prima ero abituata comunque ad avere un ritmo bello serrato, e dopo, quando ho cominciato a fare questa pausa di 2 settimane che mi sono imposta, che anche Rick ha detto ti prego fallo per me, mi ricordo che mi ha detto questo, perché altrimenti io di sicuro avrei evaso e avrei magari sbirciato sui social. Ho proprio fatto questa pausa dai social totale, e però mi sentivo molto spersa, perché non avendo più un calendario, non avendo più un'organizzazione sulle cose da fare, dicevo ma io devo fare qualcosa, però non so cosa devo fare. Mi sono ritrovata
e c'ero io lì a dirti Ari, non fare un cazzo, smettila.
Ma il problema è che mi sono resa conto che essendomi circondata unicamente di lavoro, mi ero dimenticata di quelli che potevano essere degli hobby che potevano piacermi, e quindi ho riscoperto il divertimento effettivamente nel fare qualcosa. E da lì, dopo, quando ho finito le 2 settimane di pausa, insomma, ho ripreso a lavorare molto più motivata di prima, perché ho detto ok, adesso so che quando ho bisogno di una pausa, quella è l'attività che vado a ritrovare per avere un po' di pace, un po' di divertimento.
Perché poi tu stai vivendo anche una cosa che in realtà è molto particolare ed è molto interessante, perché tu stai vivendo un periodo della vita in cui quello che è stata la tua passione sta diventando sempre di più il tuo lavoro.
Esatto.
Quella è una cosa di cui spesso non ci rendiamo conto, perché sai, si dice sempre poter vivere della propria passione è una figata incredibile. Sì, è vero, assolutamente, però porta con sé un rischio incredibile.
Si trasforma,
rischi di vivere qualcosa che ti appassionava con un peso. Uh-huh. Allora lì ci vuole un grande autocontrollo.
Certo, perché senti che ogni cosa che fai nella vita, soprattutto se sei appassionata nel lavoro che stai intraprendendo, riguarda poi quel lavoro. Quindi anche nei momenti di pausa in cui guardiamo un film, io vedo le palette di colori, dico questi accostamenti vanno bene, potrei provarli in un disegno, e il disegno naturalmente è il mio lavoro, e quindi gli ingranaggi non smettono mai di continuare.
Alla fine quello che va imparato è prendere la tua stessa passione con leggerezza. Cioè io alla fine l'ho imparato, io quando ho cominciato a fare divulgazione su YouTube mi sono reso conto di questa cosa, che alla fine leggevo, e ancora oggi mi capita, leggo le opere di filosofia non più con l'unico obiettivo di crescere intellettualmente e diventare una persona sempre peggiore, ma in realtà anche con l'intento di dire ok, ma come ne parlo di questa cosa? Che ne faccio? Ne parlo nella newsletter? Oppure ne parlo su un video? Oppure nei preferiti? Oppure che ne so? E all'inizio anche a me pesava questa cosa. Perché c'era un doppio obiettivo, e in qualche modo se non ti abitui ti sembra di star perdendo qualcosa. Ma perché capita questo? Perché tu prendevi con troppa serietà quella passione, nel senso volevi con tutto te stesso che quella passione fosse solo una cosa. In realtà poi se ti allontani dici ma io attualmente riesco senza grossi problemi a vivermi bene la lettura di un libro di Thomas Nagel, chiedendomi anche come poi parlarne. E è perché ho preso le distanze da dall'idea che avevo della passione, e questa è una cosa molto interessante.
Anche
molto
da quella serietà, da quella tensione che ti porta al lavoro. Naturalmente, una volta che hai ingranato, che hai capito quali sono i tuoi ritmi, senti molta meno ansia anche nel lavorare, e quindi la sì. passione alla fine rimane e non svanisce.
Oh yes. È che poi abbiamo. E il problema è che abbiamo sempre la paura di perdere la passione. Certo. È quello che ci fotte. Avere paura di perdere quella dimensione, anche adolescenziale, infantile, se vuoi, di qualcosa che ci piaceva tanto e che poi non c'è più. E vabbè, io non devo aggiungere nient'altro a quello che avete detto, se non che io sono... La cosa che mi fa più contento è che abbiamo conosciuto un sacco di gente fighissima in questi mesi
fantastici.
Qua.
Tutti fantastici,
guardate,
davvero.
Alla fine, come sapete, noi avevamo la possibilità di portare gli ospiti dal vivo anche a marzo. Abbiamo deciso noi di non farlo perché non ce la siamo sentita, ma anche di chiedere agli ospiti nel periodo, insomma, marzo è stato veramente pesante dal punto di vista dell'opinione pubblica.
Sì.
E non so, mi è venuto in mente quando abbiamo portato qua Kal-El, mi sono trovato dei commenti su YouTube di gente che diceva ma Kal-El non è mica della tua regione. Sinceramente, non... Avevo voglia di stargli a spiegare a tutti, guardate che, cioè, nostra è un'attività lavorativa e sono motivi lavorativi riconosciuti ufficialmente. E sinceramente mi sono detto, sai che forse per un mesetto è meglio. Abbiamo fatto, infatti, approfittato e fatto delle cogitate con delle persone in differita. Però adesso siamo tornati a fare cogitate dal vivo. Infatti domani, bella gente, domani abbiamo Daniele Fabbri, stand-up comedian, comico, autore, insomma un sacco di roba. Non vedo l'ora perché Daniele è una persona che mi fa spezzare da ridere ed è anche molto intelligente, molto interessante, quindi sarà una cogitata da non perdere alle 18 in live qui su Twitch, mi raccomando. E abbiamo altri ospiti, chi è abbonato al canale già sa chi sono gli altri ospiti di maggio, insomma abbiamo dei nomi grossi, dei nomi grossi.
Gli altri non lo sanno.
Gli altri non lo sanno. E lo saprete a tempo debito. E devo dire che se guardo indietro mi rendo conto che è bellissimo aver intrallazzato delle relazioni con alcuni ospiti che sono venuti. Non so, per esempio, vabbè, questo lo posso dire senza grossi problemi. Sapete che fra qualche mese uscirà la nuova edizione dell'Elogio dell'Idiozia. Posso dirvi semi-ufficialmente che la nuova prefazione sarà scritta da Bruno Mastroianni. Bruno Mastroianni è stato un ospite qui ai Cogito Studios, una delle cogitate più soddisfacenti di tutta la stagione. Ed è proprio bello aver stretto amicizia con Bruno. Ma poi Immanuel Casto, e poi Just Mick. Insomma, abbiamo avuto delle cogitate. Alessandro De Concini, Vera Gheno,
Massimo Polidoro.
Abbiamo creato delle relazioni molto, molto belle. E credo che sia una delle cose, uno dei veri obiettivi raggiunti di questa stagione, avere degli ospiti dal vivo. Non solo per dire ho avuto quel figo dal vivo, ma anche per dire cavolo, io questa persona l'ho conosciuta di persona, abbiamo cenato insieme, abbiamo, non so, l'ho accompagnato in treno a Vicenza, chiacchierando, e oggi ci si sente ed è nata una relazione che sta oltre l'ospitata. E quello era una cosa molto, molto importante.
Cosa che non succede se è in differita, ovviamente.
È cosa che non succede, no, perché spesso non ce ne rendiamo conto, ma ed è veramente qualcosa di importante per me questo. Io, uno dei motivi per cui ho deciso di aprire questi studios è perché mi ero rotto le balle di fare le cose su Zoom, cioè mamma mia ragazzi, e sono mezzi straordinari, non voglio denigrare, sono mezzi straordinari, però che palle.
Sì, se fai videochiamate unicamente tu rimani incasellato nel rettangolo che è la videochiamata, altrimenti se ce li hai dal vivo davvero riesci a confrontare la tua visione del mondo e la visione dell'altra persona.
Eh sì, puoi anche entrare in contrasto. Dai, la cogitata con Raffaele Alberto Ventura.
Ah,
dai, è stata molto bella, in contrasto, con disaccordo e poi tante altre. Quindi devo dire che questa cosa a me ha cambiato la dimensione, al punto che ogni volta in cui ho fatto, non me ne vogliono gli ospiti che mi ho avuto in virtuale, però ogni volta che ho fatto cogitata in virtuale, no, sentivo che c'era sempre qualcosa che non dicevo, Madonna santa, non vedo l'ora. E infatti tutti quelli che abbiamo avuto in virtuale prima o poi li portiamo anche dal vivo.
Quindi, insomma,
sì, ci siamo stancati anche molto di più, per assurdo.
Madonna santa, non avete idea ragazzi, ma fare una cogitata di un'ora e un quarto davanti allo schermo con StreamYard in virtuale ti stanca il triplo rispetto ad avere una persona dal vivo. Anche perché poi, e questo è l'aspetto psicologico più interessante, quando stai facendo la cogitata in virtuale l'ospite sa per tutta la durata di star parlando anche a un pubblico. E questa è la cosa che cambia. Quando abbiamo avuto la gente qui, quando alla fine della puntata abbiamo parlato com'è andata, la frase più presente è: a un certo punto mi sono dimenticato che eravamo in trasmissione.
Sì.
Ed è questa la cosa veramente, veramente fighissima.
Sì, perché in videochiamata effettivamente tu hai lo sguardo totalmente concentrato sul computer e quindi la tua mente si abitua a pensare al social, quindi alle tante persone del pubblico. Mentre se sei di persona e hai una persona di fronte, mm-hmm, è lì che concentri il 90% mm-hmm delle tue attenzioni.
È esattamente così. Le cogitate con gli ospiti sono sempre un piacere da vedere in live. Onestamente non mi dispiacerebbe una mezz'ora in più. Eh beh, Sergei, però devi anche tener conto che facciamo sempre più di un'ora e mezza di cogitata in live.
Anche due.
A volte anche due. A un certo punto si deve anche cenare. Cioè, capisco, è molto bello, però non andiamo oltre l'ora e 40, ora e 45.
Se volete possiamo fare mukbang dopo.
Cos'è sta roba? No, cos'è sta roba?
È una rubrica, non è una parolaccia, non
ma
è bannabile.
Ma su che sito, Ari?
No!
Ma su che sito si vede
no,
sta roba?
No, su YouTube, tranquillo.
Ah, ok.
Mamma
okay
mia, YouTube che piattaforma
pessima
che è diventata.
Una rubrica dove si mangia di fronte alle persone.
Sì, sì.
A
sì,
volte
sì,
include anche un elemento di ASMR, altre volte sono...
Ah, sono quelli che mangiano,
sì,
tipo...
Sì,
ah,
sì,
mamma
esatto
mia, mamma
quindi,
mia.
Quindi se volete possiamo mamma farlo mia in live, però non garantisco il bel
spettacolo. Allora, cogitata con Ferrara, mentre mangiamo 80 hamburger tutti insieme.
Esatto, esatto.
Io credo che...
Challenge!
Allora, c'è Val che dice, voi siete fighi da soli. Oh, grazie, grazie.
Sconfermo.
Vale. Sconfermo. Grazie. Allora, vediamo che c'è già qualcosa. Allora, De Base dice, Rico, 18 anni e grazie, al tuo canale sento di star molto migliorando nel modo in cui ragiono e analizzo il mondo, ma vorrei trovare altri canali simili al tuo, ma che offrano punti di vista differenti. Qualche consiglio? Allora, beh, io sicuramente ti posso consigliare, vediamo un po', beh, il canale di Matteo Flora, io consiglio sempre Matteo Flora perché lui parla di attualità legata molto al suo lavoro, che è quello delle tecnologie, però è molto molto bravo, molto molto chiaro, poi è un amico, e anche Matteo dobbiamo portare qua, sai che forse a maggio lo portiamo qua, così ci
dobbiamo
fa anche portare la Tesla, così ci fa anche provare la Tesla, che è sempre bella.
Portiamo nello studio la Tesla.
Portiamo, sì sì, la Tesla qui in studio. E quindi Matteo Flora sicuramente, per punti di vista differenti, ma io ti direi, anche lui è un amico, quindi ti consiglio Morte Bianca, politicamente la vediamo dall'altra parte del mondo, però è una persona di cui ho grande stima e produce un sacco di contenuti, quindi anche lui. Poi cosa vuoi, io purtroppo seguo tanti creatori stranieri, quindi adesso io lo ammetto, però ho un po' perso il contatto con i contenuti di YouTube Italia, quindi ci sono tanti canali che magari seguivo e che ora seguo poco.
Di che ambito parlavo comunque?
So, Andrea Lorenzone, ecco, cartoni okay morti, che vabbè, stile è totalmente diverso, però c'è anche il suo canale personale,
sì,
in cui sì, sicuramente trovi
delle cose. Ma se volete un canale che io considero piuttosto valido, che parla di economia, però comunque è sempre di attualità, è WhatsApp Economy. È un ragazzo
WhatsApp
molto
Economy
bravo, sicuro.
Vabbè, mi sono informato, dobbiamo invitare anche lui.
Sì, sì, sì.
E poi vabbè, c'è Liberi Oltre, ma vabbè, questo lo sapete. Un sacco di approfondimento politico, economico. E quindi sì, è arrivato il momento di dirci qualche behind the scene, Rick. Behind the scene, cos'è che...
Allora, quali possiamo raccontare?
Bah, oddio, dovete sapere che se noi qui ai Cogito Studios avessimo delle telecamere connesse
tipo
24 ore su 24, saremmo già stati arrestati, sì, e avrebbero anche buttato via la chiave. Sì, miliardari, ma non noi in
saremmo
realtà.
Saremmo i Fabrizio Corona.
I nostri
della...
avvocati sarebbero miliardari. Ma dietro le quinte, allora... Noi qui le cose funzionano in questo modo. Io un giorno sai cosa devo fare? Devo fare, ecco, questa è una bella idea. Faccio un bel vlog un giorno.
Con la tua capacità di vlog assurda.
Esatto. Dovete
guarda
sapere
i miei
che
vlog sono bellissimi.
Dovete sapere, sì, che gli scorsi vlog che abbiamo fatto quando ancora non c'era l'emergenza pandemia e
cosa
potevamo
sta per
viaggiare,
cosa cazzo sta per dire? Cosa
lui
sta per dire?
Mi incaricava di usare la Osmo Pocket per fare riprese per poi montare i vlog.
Certo. Sì.
Sono mai usciti quei vlog?
Ma certo
no!
Sono usciti. Il 20%
no
di quello che hai, però sono usciti.
Grazie mille.
Vabbè, io cioè, allora, vedi, allora attenzione.
Bell'utilizzo delle
adesso
risorse,
vi dico la filosofia del vlogging. Allora, quando
bello,
tu fai
piace
un viaggio e decidi di filmare il tuo viaggio, hai tre scelte di fronte.
Dimmi.
La prima scelta è viaggiare per vloggare,
okay,
cioè tu fai il viaggio
unicamente,
con in mente, no unicamente, però con in mente sempre quello che dovrai filmare. Quindi, non so, vedi un bellissimo posto, non stai lì a contemplarlo e dire, amore mio, hai visto che cosa bellissima che stiamo vedendo, ma stai lì a dire, aspetta, prima di dire qualsiasi cosa romantica, filmiamo sta roba e ci inventiamo pure un discorso. Ci sono vlogger che lo fanno, sono anche bravi, ma io non riesco a farlo, non ce la faccio, non,
e
non
quindi
riesco.
Dai l'osmo poco.
Aspetta,
a me.
Ho detto, no, stai avendo fretta, e questa è la prima possibilità. Ok. Seconda possibilità è, io faccio il viaggio, non so se verrà fuori qualcosa di buono, perché in un viaggio magari non ti viene nulla di interessante da dire, perché non pensi a un cazzo, perché vuoi soltanto rilassarti, e però decidi a priori che qualsiasi cosa verrà fuori la pubblicherai. Marcello Scani, sto scherzando! Sto veramente scherzando, è una battuta.
Scusa,
ciao Marcello.
Pensavo parlassi di Guglielmo del Toro.
Ti vogliamo un gran bene.
Guglielmo.
E questa è la seconda cosa.
Guillermo.
Poi c'è la terza filosofia, Dimmi, che è maestro. La mia, che è il rischio...
A di, cazzo de cane!
Il rischio di non filmare nulla di interessante. I vlog in cui non abbiamo pubblicato è semplicemente che non era venuto fuori niente, che quando ho riguardato mi sono detto, vabbè, ma chi cazzo è che si mette a guardare sta roba? Ma non per
stai
te che filmi.
Stai uccidendo i miei sogni perché, da regista.
Ma perché a volte non va bene. Rick, ti ho visto un'ora fa neanche in centro a Schio. Ciao Giulio. Buona serata a te. E quindi in realtà alcune cose non vengono pubblicate perché non c'è nulla da pubblicare. Semplicemente
sì,
ci
ma
sta.
Non me la prendo.
Mamma mia, non si può fare un discorso serio con queste persone. Quindi ecco, questo è quello che secondo me è. Però dicevo, è una bella idea questa. Potrei prendere veramente un giorno e decidere un giorno in cui magari, non so, non abbiamo ospiti, abbiamo una giornata abbastanza tipo e facciamo il vlog di Day in a Cogito Studios.
Molto figo.
Quindi
e facciamo tutto
giornata.
A tema The Office.
Esatto.
Parkour.
Beh, di materiale ce n'è. Parkour.
Parkour. Brum. Parkour. Straordinario.
Che è una cosa che fa anche uno youtuber che seguo assiduamente, che è Jazza, che ha sia il suo canale di disegno, lui è un artista australiano, sia il secondo canale che si chiama Daily Jazza, dove lui soprattutto all'inizio pubblicava ogni giorno i retroscena, anche i work in progress, e secondo me è figa come idea.
Abbiamo Michael Scarn in chat.
No!
Grande Michael Scarn, grande. Quindi sì, no, un giorno mi sa che lo faccio perché è una cosa interessante. Dovete sapere che io, bene o male, arrivo sempre qui in studio intorno alle 8, 8 e un quarto. C'ho la mattinata in cui devo scrivere, preparare la rassegna, fare delle cose. Quindi potremmo prendere una giornata semi-normale. Così facciamo anche il tour dei Cogito Studios che mai abbiamo fatto. L'abbiamo promesso a inizio stagione, non l'abbiamo mai fatto. E pubblicare un bel vlog.
Ottima
potrebbe
idea.
Essere una bella idea, dai.
Però
sì.
Ti scongiuro, Rick.
Cosa stai per dire?
Fai gestire la cosa a me. Ti scongiuro.
Guarda te che egocentrico.
Fai che egocentrico?
Ascolta.
Ci sono meno possibilità di disastro con me.
Ah, guarda, veramente. Siamo a questo livello, ragazzi. Siamo a questo livello. Io sono la mente di questi Cogito Studios, ma vengo continuamente
Capito.
Mortificato
abbiamo,
dal braccio.
Abbiamo qui Rick Dufer che
sì, ma sei la mente con un corpo atrofizzato.
Abbiamo Rick Dufer che si lamenta del fatto che un regista
voglia fare il regista.
Si offra a
Ascolta,
fare i vlog.
Mi state sulle palle. Ecco, l'ho detto, mi state sulle palle. Siete delle persone brutte. Io non mi merito queste cattiverie.
Ecco, nei backstage ci ha detto cose ben peggiori.
Io non me le merito. Allora, vediamo un po'. 4 ore di intervista come Joe Rogan. No, non credo proprio. Jacob Storbreak dice: scusa l'off topic, un esame di logica e filosofia della scienza. Qualche video interessante tuo o inerente? Pensavo di guardare la monografia di Popper. Beh, sicuramente monografia di Popper ce n'è. Devo dire che sul canale non ho ancora trattato tanti filosofi della scienza. Tipo, non ho mai fatto nulla su Kuhn, mi manca Feyerabend. Quindi ci sono anche video di Michele che ha parlato di filosofia della scienza, però in modo un po' critico. Quindi sì, guardati la monografia su Popper e ci sono anche dei consigli di lettura interessanti a riguardo. Prima o poi farete una cogitata con qualche ospite straniero?
Sarebbe bello.
Spero di sì. E ovviamente con il tempo.
Intendono
cioè
fuori
con,
dal Veneto?
Con pazienza.
Perché se no le abbiamo già.
Ah, perché esiste
con
qualcuno al di fuori del Veneto?
Ecco, adesso secondo me state rischiando grosso, ve lo dico ragazzi, state rischiando grosso. quindi prima o poi magari sì. Monografica su David Foster Wallace è una bella idea e ce l'ho in mente. Prima o poi ve la proporrò, bella gente. Allora, poi un'altra cosa che volevamo dire è la seguente, che da in questi giorni abbiamo cominciato a ricercare delle persone che ci diano una mano con la produzione dei contenuti. Abbiamo già trovato alcune persone, prima o poi ve le faremo anche conoscere. Sono persone che collaboreranno con noi a distanza e si occuperanno di alcune cose inerenti e si aggiungono ai nostri benedettissimi moderatori qui di Twitch, che fanno un lavoro straordinario. Per esempio adesso c'è Kala che mi sta passando tutte le domande che fate, ma poi stanno gestendo le clip del canale. Sono veramente veramente preziosi, bravi bravi ai nostri moderatori. E cos'altro posso dirvi? Beh, adesso stiamo cercando delle persone appunto che ci aiutino con altre cose molto molto precise sul canale, e io conto che entro fine anno ci sarà la nascita di quella che è una piccola redazione, una redazione estesa, una redazione diffusa, che ci aiuti a gestire la produzione dei contenuti. E quindi io sto lavorando su me stesso molto molto molto, perché lo sapete, l'ho detto tante volte, il mio grande difetto è che non so delegare, non ce la faccio a delegare. Infatti io il vlog lo voglio fare io, Fede, non mi fido di te. No, mi fido di
va
te,
bene,
mi fido,
d'accordo,
mi fido di te. Però tratta bene la mia Osmo Pocket.
Come la Osmo Pocket?
Beh, per fare il vlog in giro.
Ma col cazzo,
ma scusa, aspetta,
abbiamo tre camere.
Ma aspetta, non useremo solo le camere, perché per girare, per
ma
girare,
ma stacco la faccio, metto un secondo.
Sei una persona che,
oddio,
mi sta disturbando
santo. Ecco, già abbiamo già capito. Oddio santo, vai
sono
avanti
qui in mezzo
col discorso.
Che sto ascoltando.
Vabbè vabbè vabbè, ok, io mi affido,
io diventerò,
mi affido,
la psicologa dello studio, mi sa. Ragazzi, che dovete comunicare,
che
datevi
persona,
la mano e fate la pace
persona. Però quando tipo, quando io uscirò da casa e sì, andrò a prendere la colazione al bar, non
ma
avrò
pure quello,
ma tutto, io voglio fare un,
ma chi se ne frega,
day
di tu che
in
prendi
life
la
of the Cogito Studios. Tutto.
Tu che fai colazione?
Tutto, sì, anche.
Bello,
anche.
Mi piace.
E mentre tu vai in bagno filmiamo.
Ma piuttosto ti do la camera a 360.
Per la colazione.
Fa anche video normali.
Ragazzi, aiutatemi.
Ameba.
Pubblico, io chiedo il vostro aiuto. Questo è il clima in cui sto vivendo. Ho bisogno di aiuto.
C'è uno psicologo fra di voi?
C'è Gennaro?
Possiamo assumere uno psicologo?
Gennaro,
ti scongiuro. Abbiamo bisogno di ti scongiuro, Gennaro.
Aiutaci, Gennaro. Sei la
fai un po' di mindfulness a questo esaurito.
Ah, non avete idea, non avete idea. Fate come se foste a casa vostra. Esatto, esatto. Dai Cogito Studios ai Cogito Bar. Esatto. No, in realtà dai Cogito Studios ai Cogito Stadios. Così riusciamo a portare 14.000 persone dentro qua. E vabbè, vabbè così. E, POV, sei Fede e vieni maltrattato quotidianamente da Rick. Ma quale maltrattato? Ma quale che gli porto pure le ciambelle al mattino? Ma
perché te le porto anch'io.
Io no, no, io comunque, non porto ciambelle, io le mangio e basta.
Comunque, ospiti stranieri, cioè sì, prima o poi magari ci proviamo, però non è una cosa che stiamo progettando a breve. Non è una cosa che stiamo progettando a breve.
Certo.
Fede, perché odi la Osmo Pocket?
Perché abbiamo tipo 10.000 euro di camere e mi piacerebbe usare queste
è
cose qua.
È una risposta. La domanda è perché odi la Osmo Pocket?
Perché non ha un audio sufficiente, la qualità non è sufficiente.
Che cazzo dici?
Perché non possiamo decidere il field of view, non possiamo decidere se fare una cosa zoomata, una cosa un po' più larga. Ha solo... piuttosto usa il telefono, usa il telefono.
Sei solo invidioso.
Fede.
Sei solo
invidioso.
Invidioso della Osmo Pocket.
Fede, cosa ti ha fatto la Osmo Pocket?
Esiste! E ne ha due! Ne ha due!
Beh,
no, una
è
di Ari, una di Ari, l'altra è mia.
Lasciala in pace.
Mai vista usare una volta per una cosa utile. Ecco,
il vlog che
ora vi racconto.
Volete il vlog che ho fatto a Milano? Il vlog che ho fatto a Milano.
Bellissimo vlog.
Adesso parlo io. Il nuovo video di Fede.
Adesso vi racconto un retroscena bellissimo di Rick.
Sentiamo.
Ha comprato un bellissimo treppiede elettrico, stabilizzato, super costoso.
Beh,
della DJI. No, dai, costoso per DJI. Diciamo che per un soprammobile è costoso. L'ha usato una volta. Volete sapere per cosa lo usa adesso questo treppiedino qua elettrico stabilizzato per un telefono che ha già lo stabilizzatore interno? Lo usa per tenere fermo il telefono sulla scrivania
e fare le stories.
E fare le stories.
Non me la ricordavo questa.
Sei un pirla.
Ma sono un pirla con stile. Ah, oh, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Oh, mamma mia, sto male, sto male. Io odio la Osmo Pocket, ho 10.000 euro di camere. Anche un hotel c'ha così tante camere.
Hotel.
Ma, vabbè. Oddio santo, sto male, ragazzi, sto male. Ok. Allora, vediamo un po'.
No, ci tenevo a dire una cosa per capire una delle poche cose che non mi hanno fatto sclerare all'interno di questi studios. È che una cosa che ho imparato nel corso di questi mesi è riuscire a dividere i piccoli successi e insuccessi momentanei da un progetto più a lungo termine. Che cosa intendo dire, per farla ancora più semplice? Che soprattutto adesso, che per me è una cosa molto nuova rispetto a quello che fai tu, Ari, rispetto a quello che stai facendo tu, Rick, perché alla fine espormi in questo modo e partecipare ad un progetto che viene visto da molte persone che ha contatto con social, cose eccetera, è stata un'esperienza nuova. E all'inizio è molto facile, in quanto profano di questo mondo, valutare i piccoli successi in successi e quindi, diciamo, viverli come un'esperienza emotiva abbastanza significante. Quindi, certo, nel momento in cui un video andava bene eri contento, nel momento in cui un video andava male non eri contento.
Esatto.
Questa attività qui mi sta aiutando a capire meglio qual è invece la giusta prospettiva. Ovvero, in un progetto del genere, come i Cogito Studios, come può essere un altro tipo di progetto televisivo, qualsiasi cosa, l'importante è riuscire a analizzare il vostro progetto più in un lungo termine.
Certo.
Per esempio, questo mese di aprile qua, sotto alcuni punti di vista, perché magari non eravamo in home, perché magari ci sono stati meno ospiti dal vivo, quindi sotto alcuni punti di vista qua, anche per via della ripetitività che si rischia in un'attività del genere, non avendo ospiti, non avendo così tanti stimoli tanto quanto noi eravamo abituati nei mesi precedenti, è facile che dica, ah però adesso magari l'attività rischia di calare, quindi tu rischi di vivere la cosa in maniera negativa, quando in realtà...
La routine.
Esatto. Quando in realtà, con un progetto del genere, è fondamentale invece riuscire a ampliare un po' di più la tua prospettiva e riuscire invece più a focalizzarti semplicemente sul successo che hai avuto oggi o l'insuccesso, ma più sul tuo obiettivo alla fine dell'anno, fra un mese, alla fine del mese.
Assolutamente.
E quindi niente, ci tenevo solo a dire che questi Cogito Studios qua mi hanno aiutato ancora di più ad analizzare meglio i progetti più in un lungo termine e non tanto badando di più se un video fa effettivamente successo oppure no.
Sì, assolutamente. Questo è un punto molto importante che ti permette anche di gestirti molto meglio emotivamente.
Esatto, sì.
E questo vale per qualsiasi lavoro, qualsiasi lavoro ha questo tipo di aspetto. E io me ne accorgo quando facevo il lavoro precedente, in realtà uno dei problemi veri era proprio il fatto che quando tu sei legato, per esempio, non so, a un budget produttivo molto preciso, tu fai una fatica immane a fare quell'atto di distacco, perché hai tante persone che ti fanno pressione. Infatti è il motivo per cui io da quando ho mollato quel lavoro mi sono proprio detto: cercherò di non avere mai più nessun capo, cioè nessuno che mi dica più tu devi fare così con questo ritmo, perché è una cosa che ho vissuto molto male. E poi quando cominci a essere in autonomia hai il problema che devi trovare la spinta tua,
certo,
devi quindi riuscire ad autoalimentare la motivazione, ed è una cosa molto complicata, però dall'altra parte ti permette di ampliare un po' lo sguardo e non lasciarti trascinare dagli alti e bassi che sono naturali. Sì. Poi tenendo conto anche che il nostro progetto è molto particolare, perché i contenuti che facciamo portano via un sacco di energie, però i numeri immediati non sono mai enormi, cioè non è che facciamo mai il contenuto virale e non miriamo neanche a farlo. Quindi il rischio di cadere in quel tipo di routinismo un po' passivo e pessimista è molto grosso. L'importante è mantenersi.
Secondo me è un allarmismo molto naturale che ti viene proprio istintivo nel momento in cui dici ok, io devo vivere di questo e devo prestare attenzione a ogni minimo dettaglio. Poi naturalmente ti rendi conto che i minimi dettagli sono insignificanti rispetto alla linea positiva o negativa che stai intraprendendo. Però sì, è un meccanismo di difesa alla fine che emerge quando hai un'insicurezza su quel settore in cui ti stai affacciando.
E sapete chi ne parla molto bene? Indovinate, Spinoza, nell'incipit del Trattato Teologico Politico.
Mai
l'uomo, citato. L'uomo è un saliscendi di felicità e infelicità. E se si convince nella felicità di poter essere sempre felice o nell'infelicità di cadere nella miseria più sfrenata e non tirarsene più fuori, sbaglia.
Ma sì, perché così non ha evoluzione.
È così, sì, sono d'accordo. Curiosità, dice Luca Cordoglio di Montezeno. Avete dei vicini ai Cogito Studios che condividono lo stesso edificio? Sono altri studi uffici? Allora, sì, in questo edificio abbiamo uno studio dentistico sopra, con cui non abbiamo mai avuto nessun tipo di rapporto. E poi ci sono degli appartamenti su di sopra, alcuni sono sfitti, quindi sì, abbiamo dei vicini, ma devo dire che non abbiamo mai avuto particolari relazioni con loro, quindi no. Ok, quando potremmo riparlare di eventi dal vivo? Marcus, speriamo presto. Io ho già delle chiamate per metà giugno per fare delle cose, però delle cose all'aperto, quindi incrociamo le dita. La mia previsione è che questa estate sarà più o meno come la scorsa estate, quindi eventi contingentati, sì, distanziati, all'esterno, non tantissimi, e poi in autunno si riparla dei teatri al chiuso, secondo me.
Anche perché io ho fatto una scommessa con te, vorrei vincere il mio sushi.
No, non lo vincerai, te lo dico, non lo vincerai.
Perché la mia scommessa l'anno scorso era che saremmo arrivati a indossare le mascherine, tipo a...
togliere le mascherine?
Sì, a settembre, a togliere le mascherine all'esterno e a tenerle soltanto all'interno. Mm-hmm. Quindi io sto tenendomi salda a questa mia scommessa.
Non sarà così, te lo
che
dico io.
Che
ci sta un raduno dei mecenati? Ah, sì, Deborah, non vedo l'ora di fare un nuovo raduno dei mecenati. Raccontaci del rapporto con i vicini del piano di sopra nella serata Super Mario.
Oh, mamma mia, che
paura. Me la ricordate?
Sì, certo che me lo ricordo.
Vabbè, questo lo sa soltanto chi stava vedendo quella live. Quando è stato? Tipo un paio di mesi
fa. A febbraio?
Sì, forse inizio marzo. Okay. Abbiamo fatto una serata, un sabato sera, qui ai Cogito Studios a giocare in live a Super Mario Kart e a Super Smash Bros. È stata molto divertente come serata, a parte il fatto che gli iscritti ci hanno battuti, ma questo è un discorso troppo doloroso per essere affrontato durante questa live molto tranquilla. E ovviamente, cosa volete? Noi abbiamo alzato un po' il volume, non della televisione, ma della nostra voce, perché ci stavamo divertendo tanto. A un certo punto sentiamo quattro pugni su una finestra.
Delle stecche.
Ma proprio delle stecche, che ho detto, questo sta sfondando il vetro. E alla fine era un tizio che noi abbiamo abbassato il volume, giustamente, ma c'è stata quindi una protesta.
Coi forconi,
esatto. Quindi bussavano come dei dannati. E poi invece siamo tornati a un livello di tranquillità. Ecco, una domanda interessante che sta facendo Maverick Carrick è: ma quando tornerai agli eventi, avrai tempo per fare le dirette su Twitch? Come gestirai il palinsesto? Ecco, questa è una domanda, perché era uno degli argomenti che volevo trattare, perché stiamo cominciando a ragionarci per capire che fare. Allora, succederà questo. Vabbè, in realtà io vi dico, state tranquilli per l'estate, perché se ci saranno eventi saranno comunque pochi, quindi sarà tipo, non so, una giornata, come è successo anche alcune altre volte, perché non so, quando sono andato a registrare a Milano con Mercadini o quando sono andato giù da Mercadini per registrare in teatro, abbiamo fatto magari un paio di giorni in cui non c'era il rassegnato, magari c'era Fede che faceva la live, o Fede Ari quando ero via solo io, e quindi io credo che per l'estate non si porrà il problema potrebbe porsi poi invece dell'autunno, perché ovviamente noi, grazie Gregorio Muzzi per l'abbonamento e grazie anche a Duffr09 per il terzo mese, perché in realtà noi su Twitch vogliamo continuare fortissimamente, cioè questo è un sito che ci sta dando grande soddisfazione per il pubblico, anche soddisfazione economica, sta andando bene il progetto qui su Twitch, quindi non abbiamo la volontà di trascurare Twitch una volta che la pandemia sia passata, no, è comunque il luogo in cui vogliamo pubblicare i nostri contenuti live, e questo verrà mantenuto. Ovviamente dobbiamo ancora pensare a come sarà la prossima stagione, però la prossima stagione nella nostra idea è un miglioramento di quello che c'è stato in questa, cioè non sarà certamente nostra volontà quella di retrocedere,
no.
Questo no, però potrebbero esserci dei piccoli cambiamenti, per esempio potrebbe esserci, sperando che gli eventi dal vivo a teatro ritornino ad essere percorribili in modo serio, potrebbero esserci, non so, mi viene in mente nel 2019 io feci quel mese di novembre famosissimo, che è stato il mio grande tour de force, in cui ho fatto qualcosa come 14 eventi in giro per l'Italia in meno di 20 giorni. Sono stato in giro per 3 settimane fondamentalmente, io lei l'ho rivista per una giornata in mezzo a queste 3 settimane, quindi è stato veramente un delirio. Potrebbe succedere, certo che potrebbe succedere, però dall'altra parte io credo che non sarà un grosso problema, perché Fede, e qui ha appena detto, io non ero abituato a fare queste cose qua, io credo che quest'anno si sia fatto bene le ossa per fare live e per andare anche in live e per proporre un format che esiste e che magari avrà anche una continuità l'anno prossimo, che ne so, magari nella prossima stagione Fede si fa un format suo che gestisce in modo periodico e che è un format in cui in quei periodi potrebbe essere molto più presente, come, non so, il format di Ari che il sabato mattina fa i suoi disegnini,
le sue cazzatine
sull'iPad.
Sì, mi piacerebbe ampliarlo assolutamente, ecco. Perché effettivamente mantenere soltanto in un'ora una live di disegno è un po' complicato, perché naturalmente il disegno ha bisogno di varie fasi e secondo me sarebbe interessante mostrare ogni singola fase della creazione di un'immagine, che può prendere un po',
certo,
di tempo.
Certo, quindi potrebbe ampliare il format di Ari, Fede potrebbe avere il suo spazio molto più continuativo qui nel format e questo potrebbe sicuramente portare, beh, intanto a una diversificazione. Ragazzi, sarete anche stufi di vedere me in live, porca puttana, cioè sono stufo di vedermi io in live. Però questo potrebbe portare quindi a un ampliamento, a una diversificazione dell'offerta comunicativa dei Cogito Studios e dall'altro a permettermi di fare le cose dal vivo pur avendo questo tipo di continuità. Dall'altro lato però io ve lo dico, mandiamo in pensione quel boomer di Rick, esatto, paralogico, no dai, in pensione tanto non ci arriverò mai. E dall'altro lato io ve lo anticipo qua perché comunque si sta parlando proprio in totale a cuore aperto, io sto resuscitando un'idea che avevo avuto 2 anni fa e che è un'idea un po' particolare, dai ve la espongo perché è divertente. Io 2 anni fa avevo partorito questa idea che poi non ho portato avanti più che altro per mancanza di struttura che peraltro, di creare lo stand-up Cogito, cioè una serie di spettacoli, conferenze, una sorta di le lecture americane. Avete presente che ci sono gli intellettuali americani, fanno questa sorta di conferenze spettacolo in cui su un palco parlano per 1 ora e mezza di un tema determinato. Bene, fare quella roba lì con in mezzo il Daily Cogito. Quindi fare uno spettacolo, conferenza su un tema in cui all'interno ci sia anche il Daily Cogito. Quei 30 minuti che poi il giorno dopo finiscono su Spotify, su YouTube, e però la gente che è lì dal vivo è a teatro e sente 1:40 di conferenza. Ovviamente, come voi su Daily Cogito, quando si siede non sa quello che ascolterà, che è la cosa interessante. Quindi ecco, e questo sarebbe molto bello, trovare anche una formula per coinvolgere Twitch. Quindi, per esempio, in quella settimana che si fa in giro, non so, 7 giorni, 7 città, in cui andiamo in giro tutti e 3 con l'attrezzatura, la live viene trasmessa su Twitch. Ovviamente in quel caso magari sarebbe un evento a pagamento per chi è dal vivo, quindi, non so, live aperta ai soli abbonati. Chi non è abbonato può recuperarsela il giorno dopo. E però lì è come se vedessi dal vivo quello che stiamo facendo su Daily Cogito. TEDx Cogito, esatto. No, io credo che sono molto, mi piace molto lo stand-up Cogito, perché stand-up comedy, no, diventa stand-up Cogito.
Molto bella, anche Cogito on the road.
Cogito on the road, sì, poi dovremmo pensarla a questa cosa qua. Però ecco, questa è un'idea che sto iniziando a sviluppare e vediamo se riusciremo a trovare il modo. Però devo dire che mi...
Sì, se troviamo il modo potrei fare anche un design dedicato, tipo i tour che hanno, sì, le band che hanno le magliette. Bellissimo. Proprio con le date dietro, sarebbe figo fare delle magliette dedicate.
Bellissimo, esatto, perché io ve lo dico ragazzi, ecco, se c'è un lato negativo di quest'anno, vabbè, fra tutti i lati negativi che possiamo trovare, però è la mancanza degli eventi dal vivo, cioè mi manca veramente tantissimo il palcoscenico, mi manca in una maniera incredibile e quindi ecco, c'è questa idea e vediamo se troverà la sua la possibilità di essere di diciamo così, di nascere e manifestarsi. Vediamo.
Sì.
Io durante questa stagione sono cresciuto tantissimo dal punto di vista proprio comunicativo. La più grande idea da quando ho aperto il canale YouTube, registrare i Daily Cogito in live, ma non solo da un punto di vista pratico, perché tu hai la live e poi la stessa cosa finisce su Spreaker, quindi Spotify, e su YouTube, ma anche perché sento di aver preso una confidenza mai raggiunta prima con il mio stesso linguaggio, e questa cosa è incredibile. Quindi Quindi da questo punto di vista sono contentissimo e credo di volerla sfruttare anche per le cose dal vivo, quindi vediamo. Il che significa che non preoccupatevi, noi Twitch lo manterremo. Ovviamente quest'estate faremo la pausa, ad agosto faremo sicuramente pausa, magari con qualcosa, con qualche live estemporanea,
sì.
Magari, cioè,
party,
sicuramente
essere.
Sicuramente io credo che ci sarà un cambiamento dello sfondo, sì. Cioè nel senso Bosch è per questa stagione,
esatto, cambieremo un quadro,
qualcun altro, sì. Ok, sì. Però magari ci sarà qualche cambiamento, ci prenderemo del tempo per capire cosa fare, per migliorare qualcosina. Però tranquilli, perché insomma noi questo investimento l'abbiamo fatto con l'idea di portarlo avanti per anni, e Twitch è una parte fondamentale, quindi insomma agosto cogito interrotto, ecco. Sergei, bravo. E quindi insomma da questo punto di vista il canale Twitch continuerà,
vive.
Anzi crescerà, sì. E sarà sempre più figo. Questo è quello.
Cambierà forma,
sì, si
amplierà, però il contenuto rimarrà sempre lo stesso.
Maturerà. Cioè, nel senso, alla fine anche questo è una cosa che ho imparato nel tempo. Però, quando tu fai un qualcosa di così invasivo per il tuo tempo, in cui ci giochi la credibilità, le energie e tutto, tu devi darti un tempo di valutazione lungo.
Sì.
Io trovo che la fretta a tirare le conclusioni sia la nemica terrificante. Devi darti dei feedback e noi ogni tot ci mettiamo lì e diciamo ok, come sta andando, cosa modifichiamo, come miglioriamo e via dicendo. Però dall'altra parte bisogna dare il tempo. Io credo che questo progetto, se vi è piaciuto quest'anno, beh, sappiate che l'idea è che trovi la sua piena maturazione nell'arco della prossima o della successiva stagione. Quindi insomma, noi ci crediamo tanto e credo che sarà Levi Bosch e metti Black & Decker. Mamma mia, bestialo, mamma
nice.
Mia, mamma mia.
Very nice.
Quando questa notte ti sveglierai in preda agli incubi, ripenserai a questa battuta e dirai: ah sì, mi sono meritato gli incubi. Allora, se siete d'accordo, io aprirei la chat vocale. Che ne
sì,
dite? Così chiacchieriamo con queste belle persone.
Certo.
E chiacchieriamo di quello che vi pare, nei limiti della decenza e della bannabilità.
Vi ricordo che per accedere alla chat vocale dovete essere abbonati.
Esatto. Prima di aprire la chat vocale, però, voglio dire anche un'altra cosa, che è un'altra grande acquisizione di quest'anno. Noi quest'anno siamo riusciti a mantenere bene i Cogito Studios, a fare investimenti, perché abbiamo avuto anche dei partner importanti.
Sì.
Abbiamo avuto degli sponsor che hanno cresciuto, che hanno permesso di far crescere il progetto e oltre a voi che avete risposto in maniera eclatante con gli abbonamenti e sì. Patreon e tutto quanto, però io devo ringraziare i nostri sponsor che in questa stagione ci hanno dato veramente tanto. E uno è NordVPN, con cui abbiamo stretto una partnership negli ultimi mesi e sta andando molto 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 bene, e ho ricevuto anche messaggi da molti di voi contenti di aver sottoscritto l'abbonamento. Ricordiamo che con il nostro codice sconto DUFER, il link che trovate in descrizione, c'è il 70% di sconto. E col 70% di sconto nei primi 2 anni, più un mese in più gratuito. Quindi si può provare, si può capire. VPN è una cosa molto importante per l'internet di oggi. Quindi, insomma, provateci, sono certo che se inizierete a utilizzare il NordVPN non ve ne pentirete, e quindi dateci un'occhiata. E poi anche Storytel voglio ringraziare, perché insomma ormai con Storytel la partnership è bella lunga. In questa stagione, anzi durante questa stagione e quella precedente, ho anche pubblicato 2 podcast originali con loro, e devo dire che anche lì la partnership secondo me sarà ancora molto lunga, perché c'è reciproca soddisfazione. Poi è una piattaforma spettacolare, se utilizzate il link che trovate in descrizione potrete accedere per un mese gratuitamente a Storytel, 100.000 fra audiolibri, podcast originali, un sacco di roba veramente interessante. Ecco, anche questo c'è stato di molto importante. Io ve lo dico, noi riusciamo a mantenere questa attività, che è un'attività molto molto particolare, di nicchia, ma riusciamo ad avere soddisfazione perché c'è tutta una serie di incastri, non ultimi i vostri abbonamenti. Ragazzi, io anche qui lo dico, siamo praticamente l'unico canale Twitch che io vedo avere una media di visualizzazione di 500 spettatori e 1000 abbonati. Sì. Cioè, nel senso, è una roba incredibile questa qua.
Abbiamo una community davvero affiatatissima.
Una community pazzesca. Perché significa che molti di voi magari non seguono neanche le live, o le seguono una volta ogni tanto, però comunque l'abbonamento lo spendono per noi. E questa cosa è molto molto importante. Quindi grazie, grazie, grazie. Grazie. Allora, io adesso apro la chat vocale su Discord. E andremo a vedere che cosa hanno da dire questi belli imbusti. Allora, abbonato.
Intanto qui negli studios dovete sapere che c'è l'odore tipo di mercatino di Natale, perché Fede prima ha attivato il fumo e sa di colla a caldo, non si sa come mai.
No, guarda, Fede, sei un criminale. Fede, sei un criminale.
È il più bel complimento che mi hai detto oggi.
Ok, e ora potete connettervi alla chat vocale, se siete abbonati, mi raccomando, su Discord, e vi aspettiamo per chiacchierare. Ecco, è già entrato Can. Ciao, Can.
Ciao, Can.
Ci sentite? Sento dei... Allora, Cala, ciao Cala. E Can, sento dei problemi di connessione.
Ok. Io ho dei problemi di connessione?
No, ok, adesso ti sentiamo bene. No, c'era problema, non ti sentivamo. Adesso ti sentiamo.
Ok.
E allora, come state, ragazzi?
Alla peggio esco e mi riconnetto.
No, no, adesso ti sentiamo. Vai tranquillo, vai tranquillo.
No, no, tutto a posto.
Ecco, invece è uscito. Bene.
Nice.
È tornato.
Adesso è tornato. Bene, bene. Eccoci qua, allora.
Ma in genere risolve sta roba.
Sì, sì, infatti, eccoti, adesso ti sentiamo bene. Allora,
là.
Domande e risposte, la prima sessione di domande e risposte qui in chat vocale, quindi chiedeteci quello che vi pare e siamo qui.
Beh, allora, innanzitutto la domanda d'obbligo. Oh. Light side o dark side?
Beh, dark side.
Tutta la vita dark side.
Assolutamente. Fede, ma ci stai pure pensando? Mm. Guarda che ti licenziamo.
Master of Sith, master of Sith sempre.
È che non mi piace il dildo rosso gigante.
Ma ti piace quello blu, allora? Sì. Sì, sì, no, io sono sempre stato un amante del lato oscuro, un amante
l'impero
del lato oscuro.
Vince,
l'impero
sì,
vince,
sì.
Ragazzi, niente da fare. I Jedi sono tutti buonisti.
Sono tutti democristiani.
Beh, sono i preti dello spazio.
No. I preti dello spazio, no.
Io rispondo il light side, ma nell'interpretazione che ne dà Luke nel sesto, ovvero che puoi usare i poteri del dark se sono a un buon fine.
Ah, troppo facile così, vedi, proprio democristiano. Proprio, esatto. proprio democristiano, guarda te.
Interpretazione. Ignorando quello, il dark side anch'io, però ci sta.
Okay, perciò nel senso il light side è un po' ipocrita.
No, il light quello side della, quello... secondo me c'è quell'ingenuità che boh, non so, è tanto bella, è tanto affascinante.
Ma poi,
però poi
in realtà, se ci pensate, è proprio una vita di rinuncia il light side. E è effettivamente un atto di fede per un potere più grande, perché alla fine rinunciano a attaccamenti, a relazioni stabili, e io una rinuncia del genere, sinceramente, direi anche no.
Bestialo ci fa notare, vi faccio notare che siete in troppi, solo due Sith possono essere. È vero, è vero, dopo facciamo una battaglia, io e Fede, per decidere.
Vabbè, allora hai già perso. No,
cioè, la regola del due in realtà è maestro e allievo, poi ci sono anche tanti maestri e tanti allievi.
Sì, è vero.
È vero, è vero, anche questo, è vero, anche questo. Però...
Perciò Fede sarà un maestro o un allievo?
Io sono mandaloriano. Io non c'entro niente.
Sei un mandarino? Vabbè.
È per quello che ti ci manda l'oriano sempre. Ottimo, ottimo. Ma in Mandalorian io non ho visto la seconda stagione. Ho visto la prima e sinceramente non ho sentito la spinta. Ma la seconda la consigliate?
È un western spaziale senza tante pretese.
Ok, interessante.
Concordo.
Sì, interessante. Diciamo che hanno voluto spremere ogni singola goccia di questa mucca.
Perché il Mandaloriano
ma
è una mucca.
Se ti piace l'ambientazione, è carino.
A me è piaciuta la produzione.
Non mi basta.
La produzione in sé, no, della
non
serie.
Non mi avete convinto, mi spiace.
La produzione in sé della serie è veramente tanto interessante, anche se andate a vedervi un po' dietro le quinte. Per il resto, credo che sia bella da vedere se sei un appassionato della serie in sé. Se sei una persona che si vuole approcciare ovviamente al mondo di Star Wars, non credo che sia la più consigliata, ovviamente.
Per me il punto più alto comunque è stato Bill Burr come scagnozzo.
Bill Burr come scagnozzo, ma di cosa stiamo parlando?
Lui è l'eterno scagnozzo. Ma
di cosa stiamo parlando? Bill Burr, spettacolare, fantastico. Usato malissimo. Ma allora, quindi questa è la domanda d'obbligo, Canne. Poi la domanda, quella non d'obbligo, qual era? Se ce n'era una.
In realtà non ne avevo, ero qui semplicemente per sentirvi.
Ah, ok, perfetto. Allora sentiamo Kala, se ha qualche domanda. Vai, Kala.
Ciao, Kala.
Oddio, mi sta mettendo in difficoltà perché solitamente so quello che dà le risposte insieme a te, quindi mi trovo in una difficoltà.
Kala, quello che prende possesso della chat vocale.
Esatto.
Esatto!
Sì.
No, dai, sentiamo le domande di Zafirot, sono curioso.
Sì, Zafirot, ciao.
Ma veramente io ero qui per cazzeggiare.
Oh, bravi! Finalmente un po' di cazzeggio, giusto.
Allora, abbiamo una chat che non ha domande, ha solo risposte.
Prendiamo una domanda dalla chat. Michele Baretto chiede: cosa ne dite dell'alienista, la vostra interpretazione?
Noi l'abbiamo visto con Rick. No, sai cosa? A me è piaciuta l'atmosfera, mi è piaciuta come l'hanno dipinta, però ci sono svariati problemi di trama, e, vabbè, non me la ricordo nemmeno, quindi non potrei elencarli, però mi ricordo che ci sono dei what the fuck davvero grandi, però l'atmosfera mi piacerebbe vederla invece in molte altre serie.
Guarda, io ti dico, allora, intanto l'alienista, ragazzi... Credo di aver visto una delle peggiori serie recitate di sé. Cioè, veramente. Non so, i peggiori attori che abbia visto in una serie, forse li ho visti.
Sì,
no, veramente. Recitazione è la cosa che mi infastidiva di più.
Daniel Brühl, in realtà, è un grande.
Ecco, poi mi infastidisce il fatto che un sacco di gente mi ha scritto: beh, Daniel Brühl è il mio sosia. Ma sai in quanti me l'hanno scritto? Ho detto:
a
ma cosa? Ti giuro.
Ma dove?
Ma ti giuro. Perché poi lui è anche in un'altra serie in cui ha il pizzetto, i baffi.
Ah, perché c'aveva i baffi. Beh, ma comunque non ti assomigliava.
Terrificante, ragazzi. Terrificante.
Ragazzi, c'ha un arco di Cupido grande come una tazza, Daniel Brühl.
Mamma mia, cioè...
Grazie a Fabulous Game.
Grazie Fabulous Game che dice: aspettando le ultime stagioni di Peaky Blinders e Better Call Saul.
Sì!
Oh, sì, sì.
Quelle sì che sono serie.
Mamma mia.
Che le aspettiamo ancora per un po', ragazzi, ve lo dico. A quanto pare, allora, su Peaky Blinders, ora è un pezzo che non guardo notizie, però dicono che in realtà stanno addirittura pensando di fare un film per concludere.
Quindi come concludono? Stagione. Ah, ok. Quindi come concludono con la situazione della madre?
È con un film.
A me dispiace davvero tanto, perché se non sapete, Ellen McCrory era la zia Polly,
è morta
proprio un paio di settimane fa, penso, anche meno.
Sì.
E mi è dispiaciuto tantissimo, perché lei come attrice ha davvero aveva delle potenzialità incredibili, sia all'inizio perché è emersa come Narcissa Malfoy, con il suo ruolo più importante, e poi successivamente con Peaky Blinders stava portando avanti un lavoro incredibile, perché aveva un'espressività proprio nello sguardo vulnerabilità.
L'arco del personaggio a me non è piaciuto nella quarta e nella quinta stagione,
però, la sua interpretazione,
però lei è attrice fantastica, veramente, sì, quindi è un gran peccato, non so se faranno una soluzione alla Star Wars ricostruendola in digitale, però non credo che in Peaky Blinders, quindi è più probabile che cambi l'attrice. Sì. O
basta che anche lei non faccia il Superman nel vuoto.
Si inventeranno che è morta.
Sì. Secondo me sì, si inventeranno un pretesto. Cambiare l'attrice a questo punto non ha minimamente senso.
E su Better Call Saul, anche lì c'è stato un ritardo enorme nella produzione. Quindi è possibile. Alcuni dicevano metà di quest'anno, ma in realtà, a quanto pare, è slittata se non ci sono delle novità, è slittata ulteriormente in avanti. Se apprezzo Gaspar Noè, sì, com'è che si intitola? Non ho visto tanto, però ho visto quel film, orca miseria, come si chiama? Quello dove per tutto il film c'è lo sguardo sopra che è lo sguardo dell'anima. Enter the Void. Sì, Enter the Void. Esatto. Enter the Void è un filmone. È un filmone. Pazzesco. È bravo, Enter the Void. Sì, sì, è un filmone incredibile.
È bravo, Enter the Void, proprio il film. Sì.
Adesso Better Call Saul nel 2022. Sì. Mm.
Sì, perché stanno cominciando le riprese adesso, in teoria. Adesso hanno cominciato a fare i tamponi al cast.
Sì.
E stanno cominciando a fare le riprese.
Stanno riprendendo un po' di produzioni. Perché ti piace Peaky Blinders? Oddio, perché mi piace? Trovo dal punto di vista della ricostruzione storica fenomenale.
Anche registicamente
i personaggi, la scelta,
musica.
Ecco, la musica, mettermi insieme l'Inghilterra degli anni 20-30 con la musica punk è sinceramente stato un colpo di genio incredibile.
Il Britpunk,
il Britpunk, esatto.
British.
Quindi sinceramente è una serie affascinante, poi i personaggi sono bellissimi, si smolla un po' nelle ultime due stagioni, cioè secondo me cala, soprattutto nell'ultima stagione cala, non cala in chat, ma cala la serie e quindi così, però è tanta roba. Allora, vediamo un po'. Diteci anche voi che siete in chat vocale, quali ospiti vi piacerebbe vedere in futuro qui su Daily Cogito? Dai, sentiamo.
Oddio, ospiti.
No, oddio, allora. Non ci arriviamo.
No, ci arriviamo, però non torniamo più indietro.
Esatto.
Esatto. No, allora, io vorrei più persone dall'ambito scientifico e di più da quello filosofico, perché vedo, non che c'è uno sbilancio, però vorrei che fossero più bilanciate tutte. Quindi adesso, perché abbiamo avuto parecchi esponenti della letteratura, per esempio Nova Alexio, come ha detto Shadow, no, Galimberti sì e no, Enrico Ghezzi, però la versione di... Voi vi ricordate quella di Guzzanti che faceva le recensioni dei film in bianco e nero?
Sì, certo.
Con l'accento romano. Angelo Greco, come ha detto uno che l'ha chiamato la vociata.
Però Angelo, Angelo Greco, ve la racconto questa perché è divertente.
Sì,
allora,
possiamo dirlo.
Angelo Greco, io l'ho contattato e mi ha risposto, gli abbiamo fatto anche il ride e io gli ho detto: guarda, ci piacerebbe averti per una cogitata. Ovviamente, cosa volete, lui è a Cosenza, quindi attualmente è difficile farlo essere qua dal vivo, e quindi ho detto vabbè, dai, lo facciamo in virtuale. E gli ho detto: guarda, però la cogitata è una funziona così, cioè nel senso dura minimo un'oretta. E un suo amministratore, in realtà non lui di persona, mi ha detto: guarda, Angelo è contento di partecipare, però per non più di 20-30 minuti. E io gli ho detto: ma come 20-30 minuti? Gli ho detto, cioè, in 20-30 minuti sui temi che voglio porre non si riesce ad arrivare a nulla. E quindi fa: no, ma questa è... E gli ho detto: vabbè, allora niente. Cioè, nel senso, io una cogitata di 20-30 minuti, ragazzi, non la faccio. Cioè, non, no. Quindi no. Comunque, bene. Nomi che abbiamo già in mente, quelli che mi ha fatto cala. Sì, comunque cercheremo di avere anche persone più dal lato scientifico nei prossimi mesi.
E invece che cosa ne pensate di qualche cantante?
Cantante?
Hai detto cantante!
Molto presto, molte notizie, perché...
Ci sarà una settimana, diciamo.
Ci sarà una settimana interessante la prossima, Quindi tieniti lì buono che sarai soddisfatto di quello che ci aspetta.
Preparati
la prossima
popcorn.
Settimana. sì, vogliamo anche esplorare il lato musicale. Poi un altro campo che per ora non abbiamo toccato con le cogitate è quello sportivo. Campo sportivo, l'avete capito?
È vero.
Oh mio Dio.
E sono troppo serio in questa cogitata, quindi va bene così, ok. Non redarguitemi. E quindi il campo sportivo è sicuramente una cosa che toccheremo. Sì, sicuramente. Can, tu cosa dici?
Mi è venuta una domanda.
Vai,
Can. Allora, io da un po' che leggendo fumetti di supereroi o altro, c'ho sempre in mente la frase di Bertolt Brecht, no? Fortunato quel paese che ha bisogno di eroi.
Che non ha bisogno di eroi.
E l'ho sempre trovato... Esatto. L'ho trovata sempre un po' non ipocrita, ma quasi. Perché comunque poi quello che abbiamo ottenuto da quello è trovare un paese dove tutti, perché erano di una certa razza particolare, si sentivano eroi solo per una cosa misera. Mm-hmm. Quando io penso che l'eroismo dovrebbe essere pure una cosa che va sopra le nazioni, sopra... individui, è proprio una cosa che deve essere pure una persona della parte avversa, ti deve considerare un eroe. Infatti la tua domanda è la tua concezione a riguardo, e se, poi un'altra, forse gli piacerebbe l'idea a Dari, o fare una maglietta con dei supereroi che picchiano Bertolt Brecht.
Povero Brecht.
Quel paese che ha bisogno di Bertolt Brecht.
povero Brecht, no dai, non se lo merita.
Forse ti Spring me la butta giù per violenza, non lo so.
Gli eredi di Brecht ti perseguiteranno. Allora, sull'eroismo, in realtà in parte è una cosa che ho discusso nella cogitata su Ayn Rand, perché il Rand tenta di risollevare il tema dell'eroismo. Ora, quella frase famosissima di Bertolt Brecht è scritta nell'opera Vita di Galileo, che è un'opera meravigliosa che consiglio a tutti di leggere, anzi mi hai fatto venire voglia di rileggermela e farci un bel daily cogito, perché è veramente un'opera straordinaria. In quell'opera, a un certo punto, quando Galileo viene portato via dopo la biura, il suo allievo, che si chiama Andrea se non sbaglio, lo guarda con questo sguardo disilluso, deluso, fondamentalmente gli dice: io pensavo che tu fossi il prescelto, sembra che gli dica, che okay, è un po' alla Matrix. E Galileo si volta e gli dice:
anche Star Wars.
Beato il paese che non ha bisogno di eroi. Che è una frase potentissima nel contesto in cui viene detta. E ti dico, nel contesto in cui viene detta è potente e tutt'altro che ipocrita. Perché in realtà quello che Galileo gli sta dicendo è: ogni uomo dovrebbe essere libero di dire ciò che pensa. In un paese nel quale non c'è quella libertà, ecco che c'è bisogno di eroi. E sotto le righe dice: non sono io quell'eroe. E io la trovo potentissima, potentissima quella frase.
Okay.
Capisci?
In quel senso sì.
Allora. È quello, in Brecht è quello il senso. Poi, cosa vuoi? Molto spesso nel Novecento anche quella frase è stata decontestualizzata come se fosse desiderabile non avere eroi. E non è una cosa assolutamente giusta, perché in realtà ci sono delle battaglie che richiedono sforzi non comuni, che richiedono intelletti non comuni e talenti non comuni. Quindi noi abbiamo gli eroi, per fortuna, perché in realtà quel pensiero di Brecht non è universalizzabile. È bello pensare che l'umanità possa tendere a non aver bisogno di eroi, però poi ci saranno sempre. E credo che nel Novecento, soprattutto in letteratura, una delle tendenze che io ritengo più odiose sia quello di aver invece sviluppato una filosofia dell'antieroismo. E quindi, non so, cioè gli sfigati dappertutto, gli sconfitti dappertutto, gli anonimi dappertutto, e aver fatto una mitologia dell'antieroismo. Mi sembra al punto che adesso noi abbiamo quasi ritrosia a parlare di un eroismo. Questo è un peccato, secondo me.
Ma anche perché se si intende l'eroismo come l'elemento che scardina dalla normalità, c'è bisogno di questo, di un elemento che ogni tanto ti metta in discussione, perché altrimenti si finisce come gli Eloi di Wells.
bello, questa citazione è molto bella. Gli Eloi, questo popolo di annoiati, noiosi.
Esatto, che hanno dimenticato la cultura,
la sopravvivenza. Cioè questi si fanno mangiare dai morlocchi.
Che vivono per inerzia.
Sì. Quindi sì, è una frase a cui io mi sento molto legato. Quella è un'opera a cui mi sento molto legato, Vita di Galileo. È una delle opere che mi ha fatto innamorare del teatro, peraltro. Però quella frase poi, se decontestualizzata, può anche significare cose, secondo me, molto molto deteriori. Evviva gli eroi, finché non sono una necessità culturale. Ecco, questo mi sento di dirlo. C'era Khan che voleva suggerire qualche ospite, forse. Chi vorresti tu, Khan, come ospite qua ai Cogito Studios? E grazie a Kala per la domanda.
È una bella domanda. Un ospite.
Dai,
che veramente possa darti del filo da torcere.
Anche.
Soprattutto.
Solaris.
Bello avere qua cogitata con Solaris. Solaris,
sì, esatto.
Pianeta oceano senziente, e lui psicologo risponde, senza contratto.
Lui risponde e stacca tutto naturalmente.
Sì, esatto.
Poi il giorno dopo Galactus che gli dice cosa ne pensi della cosiddetta
Solaris. Bello Galactus. Sai che sarebbe bellissimo fare tipo, non so, come le interviste impossibili di Carmelo Bene, fare le interviste impossibili, tipo le cogitate impossibili.
Bellissimo.
Mi verrebbe da dirti morte bianca, perché comunque bene o male so che voi avete idee differenti e lui è un ottimo argomentatore.
Ma guarda, io con morte sarebbe un bel... morte prima o poi lo ospitiamo. A me piacerebbe averlo dal vivo, lui. Mi piacerebbe averlo dal vivo e ovviamente dovremmo trovare un modo per non farlo vedere in faccia, quindi...
Come facciamo? Gli mettiamo un sacchetto in testa, povero.
Mettiamo un sacchetto in testa, esattamente.
Gli posso stampare una maschera in 3D.
Una maschera in 3D, bellissimo.
Gliela stampo.
E poi come parla, scusate.
Immagino, lo sai con che maschera se viene? Con quella di Crossbones.
Con quella di che?
Crossbones.
Chi è?
Non so se lo conoscete come villain. No. Praticamente è un cattivo di Capitan America che rappresentava i rivoltosi sudamericani. Oh. E c'aveva questa maschera nera con una croce a forma di ossa.
Perfetto.
Di ossa. Però potremmo fare una cosa. Lo inviti il prossimo 4 maggio e gli dai un bel casco da Darth Vader.
Esatto.
Che io ce l'ho. Che io ce l'ho, quindi glielo potrei dare.
Spettacolo. Però con la barba da Marx. Esatto. Darth Vader con la barba da Marx.
Che stile.
Marx Fener è meglio ancora.
Plus valore!
Illimitato
plus valore.
Va bene. Oh, qui io non entra nessun altro in chat vocale, ma siete così timidi, ragazzi, ma stiamo scherzando, nessun altro che entra.
Intanto in chat chiedevano qual è il nostro film di fantascienza preferito, perché io ci sto pensando.
Film di fantascienza preferito, questa è una bella domanda. Allora, io sono indeciso fra due. Uno è Moon di Duncan Jones. Che è un capolavoro totale, ragazzi. Moon con com'è che si chiama lui? L'attore
è il figlio di David Bowie. Però...
No, l'attore sto dicendo.
Ah, ok. L'attore Sam Rockwell.
Mi veniva Sam Harris. E quindi uno ti dico: secondo me, Moon è un capolavoro totale. L'altro con cui sono indeciso è Gattaca, che è un film che amo moltissimo e che dobbiamo anche rivedere. Bello. Perché io Gattaca è un film straordinario.
Io non sono una grande fruitrice di... cioè, ne ho visti, però non sono la categoria che tendo a guardare più volentieri. Mi ricordo però che mi è piaciuto tantissimo di Luc Besson, Il quinto elemento. No, vabbè, è più cazzaro naturalmente, è nella sfera cazzata trash, però è davvero divertente e poi c'è una colonna sonora che mi fa sempre impazzire e c'è un Gary Oldman, è fantastico, cioè dai!
No, poi devo dire che negli ultimi anni qualcosa di carino è venuto fuori, Arrival è un film bellissimo, beh, ce lo siamo visti anche in live qui, sì, durante un watch party alla fine dello scorso anno. Arrival rimane un film bellissimo. Ci sono tanti film, fantascienza ha prodotto tante cose molto molto belle.
Con fantascienza che ambito? Cioè fantascienza in
lo
generale,
spazio.
Quindi non fantasy, fantascienza.
Lo spazio.
No, beh, fantascienza direi come genere. Tu cosa diresti?
Bah, di quello, forse non dico che è il mio preferito, ma è quello che mi ha più sconvolto, che direi che è Metropolis di Fritz Lang.
Minchia, però sì. Sei sconvolto cinematograficamente, sì. Soprattutto, sì.
Sì.
Sì, è pazzesco.
Invece come preferito, nel senso che dal punto di vista dei temi trattati, di anche... però un fantascientifico non deve essere realistico, quindi non saprei neanche se dirti The Martian. Perché The Martian comunque è fatto veramente bene, però non so.
Sì, no, non la definirei non fantascienza. So. The Martian è una sorta di futuro docufilm, più che
esatto.
Altro. Quindi no, non la definirei fantascienza. Poi c'è anche un altro bellissimo film che io amo molto, che è Mr. Nobody, di fantascienza, che sì. È veramente, veramente bello.
Anche il mio.
Sì, sì, sì. Perché poi cosa vuoi?
Io nomino l'uomo bicentenario perché Asimov.
Vabbè, tanta roba l'uomo bicentenario. Beh, è Asimov ed è Robin Williams, ragazzi. Sì. È Robin Williams.
Esatto.
Dai.
Quante lacrime.
Mamma mia, quel film.
Mr. Nobody non lo so, sai, non lo so. A tratti sì, sotto alcuni... Vabbè, allora ti direi semplicemente sì. Blade Runner, però il primo, cioè sì, non 2049. Nonostante io ritenga molto valido anche l'altro.
A me non è piaciuto 2049. Cioè, dal punto di vista registico, la fotografia, bellissimo, da vedere, bellissimo, però la storia...
Okay. Molto debole,
c'ha proprio dei momenti traballanti, sì. da morire.
Lo sapete a proposito di Blade Runner che l'universo narrativo di Blade Runner e quello di Alien sono lo stesso?
L'universo narrativo, quindi
come contesto.
Ci sono rimasto
di cacca quando l'ho sentito.
Aspetta. Chi è che lo dice questo?
Ridley Scott.
Ti dico perché mi risulta difficile da pensare, perché Blade Runner è tratto da un romanzo di Dick, cioè dovrebbe essere l'autore.
Esatto.
Ora, capisco perché Ridley Scott lo dica, però questo dovrebbe dirlo su un'opera che è di una sua sceneggiatura. Mica tratta da un romanzo di Philip K. Dick, sì. Altrimenti Philip K. Dick avrebbe dovuto scrivere anche Alien, ma non l'ha fatto. Quindi è un po' strana questa cosa qua.
Però a quanto pare l'universo narrativo è stato accorpato e gli stessi replicanti che ci sono di Alien sono gli stessi di Blade Runner.
Ho capito. Vabbè.
L'ha detto un po' alla J.K. Rowling, giusto?
Esatto. Sì, esatto. Peraltro nei prossimi giorni farò una bella... Perché ieri nella... Cos'era? La pre-cogitata di ieri, il pre-daily cogito di ieri, è venuto fuori un argomento interessantissimo sulle figure femminili nel cinema contemporaneo. Credo che ci farò il daily cogito non domani, perché domani abbiamo Daniele Fabbri, ma quello di giovedì mi sa o giovedì o venerdì. No, giovedì abbiamo lo special cogito su Zelda. Abbiamo lo special cogito su Zelda.
È giovedì?
Sì, giovedì sera. E poi sì. Venerdì forse parlerò di questo argomento, perché è molto interessante.
Ma in che ambito? Nel senso registe?
L'empowerment femminile. In diversi personaggi del cinema contemporaneo. Il confronto fra Ripley di Alien,
sì.
O Sarah Connor di Terminator,
e le Ghostbusters
donne, oppure la nuova Doctor Who, che in realtà mostrano un'immagine molto diversa, cioè della donna che non è potente in quanto tale, ma in quanto sminuisce l'uomo.
Sì,
che è una
esatto.
cosa molto diversa. Uh-huh. E quindi ne parlerò sicuramente nei prossimi
giorni.
Ruth Chakra, per favore, non continuare a spammare la domanda. Settimana prossima avrai tutte le risposte alle tue domande.
Avete comprato le pasticche di Imodium in previsione dell'uscita di Matrix 4? Oh mio Dio, che pena, ragazzi!
Come Matrix 4? Sì. Quando l'hanno detto?
Vabbè, un pezzo. Sì. Io ho tanta paura, ragazzi. Matrix 4, ho tanta paura.
Beh, io ho una domanda sia per voi, ragazzi, sia per tutti gli utenti in chat. Di quest'anno, se tecnicamente riaprono le sale cinematografiche, qual è il film che più aspettate di vedere?
Allora, io sono come un fan dell'MCU e non vedo l'ora di vedere Gli Eterni. Perché io...
Però 2023 è Gli Eterni.
Ah sì?
No. 2022?
Ah sì?
A breve, sì. Sì, a novembre.
No, io
quello,
Dune.
Ma perché? Anche. Sì.
Eh sì, Dune.
Madonna, Dune non vedo l'ora.
Doveva venire fuori a novembre.
Siamo tutti d'accordo.
Novembre scorso, cazzo. Novembre
siamo
scorso.
Tutti d'accordo.
Io mi sono pure riletto il romanzo per prepararmi.
Quindi nessuno dice...
Non vedo l'ora che si superi, insomma, tutta la parte del primo libro, perché secondo me è la parte meno interessante.
No, come fai a dire una roba del genere? Sei sul serio?
Perché quello dopo mi è piaciuto tantissimo di più, quindi non vedo l'ora.
Dai,
ma
sul serio.
Ma ti è piaciuto vederlo già in forma eroica, Paul, allora?
No, a me è piaciuta la parte dopo Paul Madib, quindi non vedo l'ora che arrivi il futuro di Dune, del pianeta.
Okay. Ho capito.
Quindi
no,
nessuno
no,
dice
io.
Quel capolavoro di Black Widow.
Un tipo da cinema.
Black Widow potrebbe essere anche interessante fra tutti, sì, quelli che hanno, certo, mostrato.
No Way Home mi interessa perché mi sono molto piaciuti i primi due di Spider-Man. Secondo me sono quelli riusciti meglio nella costruzione della Marvel Universe, eccetto naturalmente gli Avengers.
Sì, vero. Tipo con Mysterio, no scusa,
sì,
come si chiama?
Sì, con Mysterio, esatto, nel secondo.
Bel trip.
Tanta roba.
Che tu ci hai fatto anche un delicocito.
Ci ho fatto un delicocito, sì. Devo dire che è stato un film interessante.
Venom 2.
Se mi piace Lars von Trier, allora a me Lars von Trier fa incazzare l'anima, un regista che con cui ho un conflitto interiore fortissimo. Un giorno devo farci un day di cogito per spiegarvi anche perché è una questione molto complicata, però mi è piaciuto molto Dogville. È un bellissimo film di von Trier, e ho visto anche recentemente, un paio di mesi fa, The House That Jack Built, e mi è piaciuto molto, a parte gli ultimi 15 minuti. Gli ultimi 15 minuti mi sono risultati molto molto indigesti, perché è tornato ad essere Lars von Trier. però ci sono delle cose che ho apprezzato su, solo che faccio veramente fatica.
Io non so cosa uscirà, quindi sarà una bella scommessa.
Sarà una bella scommessa.
Nel frattempo, prima in un commento qualcuno ha detto che Steven Graham in Peaky Blinders l'hanno visto girare
Manchester.
Sì, dove girano, e potrebbe interpretare Al Capone. Che
ma dai!
Sì, incredibile. Bello. Perché ha interpretato Al Capone in Boardwalk Empire. Sarebbe tanta roba, sarebbe una citazione fantastica.
È vero. Beh, sono due serie anche molto, molto unite, se ci pensi.
Sì,
quindi...
ma infatti ti pensi, l'unione di due universi, altro che Marvel Universe.
Bellissimo,
mamma mia.
Bellissimo. Posso mettere
con una parola gentile e una pistola si ottiene molto di più che con solo una parola gentile.
Grande cheat. Posso chiedere alla sala cinematografica di mettere Daily Cogito? No, Vale, Daily Cogito l'avrai sempre sul tuo smartphone o tablet o computer, finché conquisteremo il mondo. No, sulla tazza del water no, però
io guarderei tante cose sulla tazza del water.
Scusa, se devi fare la caca come fai?
5 minuti di pausa. Lo guardo e poi penso.
Per rispondere a Deval, potrebbero fare come i cartoni animati nel cinema dei vecchi tempi, che prima mettono il cartone animato e poi il film. Prima mettono il Delicogito e poi il film.
Mi sembra che questa conversazione stia degenerando in un modo veramente, veramente prevedibilissimo.
Troppo, troppo.
Prevedibilissimo, ma insomma... Bella gente, abbiamo fatto... Dimmi.
Sinceramente, prima il film e poi il commento di Delicogito sul film al cinema, io me lo godrei.
Io ho fatto qualche anno fa, un bel po' di anni fa, perché stavo ancora a Padova, quindi vi parlo del 2008, ho fatto un cineforum in cui c'erano film molto particolari.
Cineforum.
Ho fatto un cineforum con film d'autore. In cui nel post-film c'era sempre una sorta di mini-conferenza. Devo dire che è una cosa che mi è piaciuta molto fare. Un giorno la riproporremo anche quella dal vivo. Quando si torna a fare gli eventi dal vivo, ragazzi, ho 18.000 idee, quindi porca miseria. Bisogna metterle in atto tutte.
Bello.
Quindi...
Ecco, a me piacerebbe tanto un Daily Cogito subito dopo un film di grande spessore come Pacific Rim.
Beh, un capolavoro sotto tutti i punti di vista.
Pacific Rim, ragazzi, è tanta roba. Di cosa stiamo parlando? Cioè, ma di che stiamo parlando? Io robottoni.
Voglio vedere il cogito sui pugnoni.
Porca miseria. Cogito sui robottoni.
No, anche dopo King Kong contro Godzilla. Godzilla contro King Kong.
Adesso stiamo esagerando.
Tanta poesia invece
Pacific Rim è figo. Elettra, sì, spero di riuscire a venire anche al sud. Ma anzi, sicuramente verrò al sud. Ci sono stato in passato per fare cose. Quindi si ritorna sicuramente. Giù le mani da Pacific. Giusto, Ombi. Sono d'accordo. D'accordissimo. Ottimo, bello. Allora, bella gente in chat vocale, grazie mille per la chiacchierata, quindi ci risentiamo molto presto, grazie mille per domande e tutto quanto.
Grazie.
Bene,
grazie a voi.
Buona serata. Buona serata,
grazie
e fate
mille,
i bravi.
Ciao.
Allora, io chiudo la chat vocale e dopo questa oretta e mezza in cui proprio mi sono divertito, direi che possiamo tornare... non si torna mai alla normalità qua ai Cogito Studios, ma ci proviamo comunque. Allora chiudo la chat vocale Ebbene così, ebbene così. Non so se avete qualcos'altro da aggiungere voi, belle personcine. Siamo tranquilli.
Sono contenta di questa chiacchierata. Ogni tanto ci sta.
Ogni tanto ci sta. No, mi sono reso, guarda, mi sono reso conto in questi giorni. Ho detto, cazzo, ma l'unica volta che abbiamo fatto noi tre un Daily Cogito è stato a inizio stagione. Ho detto, dai, è inaccettabile, inaccettabile. Quindi c'era bisogno di questo. Perciò, se siete in live, no, in realtà adesso non torniamo a leggere la chat perché l'abbiamo letta abbastanza, quindi grazie mille per aver seguito la live. Se avete ascoltato in differita, beh, insomma, sappiate che noi siamo sempre in live due volte al giorno, quindi venite a trovarci ogni tanto in live su Twitch, il link è in descrizione, e ci vediamo domani alle 12 per il rassegnato stampa e alle 18 cogitata con Daniele Fabbri. Non vedo l'ora, sarà una cogitata proprio di quelle interessanti, quindi non perdetela. Da infarto cesareo, mi piace l'infarto cesareo.
Molto bello.
Quindi grazie a tutti, buona serata, fate i bravi, non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa e... ciao!
Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.